quello che iniziamo stasera è una sorta di esperimento, perché una cosa di questo tipo non l'abbiamo ancora in qualche modo vissuta insieme. Ci proviamo. Vuole essere una proposta che in qualche modo mixa la preghiera e il gusto per l'arte e utilizza l'arte fin dove è possibile per pregare. Quindi ho cercato di impostare le cose in modo tale da evitare che si trattasse di una lezione d'arte o di qualcosa di esclusivamente culturale, ma ci potesse essere attraverso queste immagini un aiuto alla preghiera. Chi è riuscito a recuperare il foglio ha visto come è impostato. Di fatto ci sono due testi iniziali che ci introdurranno nella figura di Michelangelo, poi un testo biblico che sarà letto al momento opportuno, nel momento in cui entreremo più specificamente nella visione di alcune scene della Cappella Sistina, un testo a disposizione per la meditazione e una preghiera insieme. Anche due. Ci sono degli uomini a cui bisogna essere grati e sono quelli che attraversano la loro epoca, il tempo della loro storia, con gli occhi aperti e non si lasciano sfuggire nulla, captano tutto, assorbono tutto e soprattutto non vogliono che nulla vada perduto e magari scrivono e raccontano. Di modo che tutto ciò che di bello ha attraversato la loro epoca possa essere consegnato a quelli che verranno dopo. Uno di questi, a cui io credo che dobbiamo veramente essere grati, si chiama Giorgio Vasari. Le vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani, da Cimabue fino ai tempi nostri. Quali sono i tempi nostri? Vasari vive nel 1500, il Rinascimento, l'epoca storica, culturale, forse più ricca di sempre. In queste vite Vasari evidentemente ha compreso quella di un suo contemporaneo, del quale descrive in questo modo la nascita. Il benignissimo rettore del cielo volse clemente gli occhi alla terra e, veduta la vana infinità di tante fatiche, gli ardentissimi studi senza alcun frutto e la opinione presuntuosa degli uomini, assai più lontana dal vero che le tenebre dalla luce, per cavarci da tanti errori si dispose a mandare in terra uno spirito che universalmente in ciascheduna arte ed in ogni professione fosse abile, operando per sé solo a mostrare che cosa sia la perfezione dell'arte del disegno nel lineare. Volle, oltre a ciò, accompagnarlo della vera filosofia morale con l'ornamento della dolce poesia. Nacque dunque un figliolo sotto fatale e felice stella nel Casentino l'anno 1474 a Lodovico di Leonardo Buonarroti, vicino al Sasso della Vernia, dove San Francesco riceve le stimmate. Nacque, dico, un figliolo il dì 6 di marzo, la domenica, intorno all'8 di notte, al quale pose nome Michelangelo. È un inizio messianico. Vasari scrive le vite di tutti gli artisti e per lui Michelangelo è un messia. È Dio che vuole mandarlo nel suo tempo perché possa illuminare gli uomini che nei loro ragionamenti sono così tanto lontani da Dio come le tenebre sono lontane dalla luce. Vasari ha conosciuto Michelangelo, Vasari ha vissuto nello stesso tempo di Michelangelo. Quel che pensa Vasari, tanti lo pensavano di Michelangelo. L'uomo destinato da Dio attraverso la sua arte, scultura, pittura, architettura, poesia, destinato da Dio a dare sapore, sale a un mondo che senza di lui quello stesso sapore non l'avrebbe avuto. La gente questo pensava di Michelangelo Buonarroti. Lui cosa pensava di se stesso? È stato anche un poeta Michelangelo, anche se onestamente quando parla delle sue poesie lo fa quasi denigrandole, dicendo che era un diletto, una cosa da tempo libero. Però i suoi sonetti dicono molto della sua anima. Ce n'è uno verso la fine della sua vita, forse il 1563, che è famoso, famosissimo, è quello che vi leggo e che anche voi avete. Giunto è già il corso della vita mia, con tempestoso mar, per fragil barca, al comun porto, o va rendersi varca conto e ragion d'ogni opera triste e pia, onde l'affettuosa fantasia che l'arte mi fece idolo e monarca, conosco or ben com'era d'error carca, e quel c'ha mal suo grado ogni on desia. Gli amorosi pensier, già vani e lieti, che fian orsa due morti m'avvicino, d'una son certo e l'altra mi minaccia, né finger né scolpir fia più che quieti l'anima volta a quell'amor divino caperse a prender noi in croce le braccia. Peccato. A me questo sonetto fa dolore. Michelangelo alla fine della sua vita dice: io capisco che l'affettuosa fantasia, cioè quei pensieri seducenti che mi hanno portato a sposare l'arte, me l'hanno resa un idolo e un monarca. E so che questa affettuosa fantasia era carica di errore. Alla fine della sua vita dice: l'arte mi ha preso tutto, ma io ho sbagliato. Cosa mi resta? Né pinger né scolpir fia più che quieti, né la pittura né la scultura mi possono bastare per andare incontro col mio cuore a colui che ha perse in croce le sue braccia. Allora, io vorrei entrare dentro questo spazio che si apre tra il modo con cui Vasari lo descrive e la gente pensava di Michelangelo. è il modo con cui lui pensa di se stesso, perché voi avrete percepito insieme a me lo scarto. Il Messia dell'arte, l'uomo che dice l'arte m'ha portato lontano da Dio. Non c'è una fessura qui, non c'è uno spiraglio, c'è una voragine. C'è quello scarto tra quello che gli altri vedono e pensano di te, quello che tu pensi di te stesso. E c'è il primo tratto dell'anima, forse della psiche di quest'uomo. Michelangelo fu un uomo sempre insoddisfatto di sé, degli altri, del mondo. E tutto ciò lo portò ad essere un uomo tremendamente inquieto, tormentato. Irving Stone, romanziere americano, ha scritto il più bel romanzo sulla vita di questo gigantesco artista e si intitola Il tormento e l'estasi. L'anima di Michelangelo fu un'anima travagliata, un'anima che continuamente si poneva la domanda se stava avvicinandosi a Dio attraverso la sua arte o meno. E continuamente si poneva la domanda: mi salverò? E continuamente avvertiva il bisogno enorme di perdono. Facciamo passare qualche luogo e qualche aneddoto. Suo padre non voleva assolutamente che facesse l'artista. Tutto, ma non l'artista. Che pane non ne avrai? E perché il filosofo, per eccellenza Aristotele, dice filosofia non dà pane. La cultura non ti nutre, ragazzo mio. Lascia stare. Lui affronta il primo ostacolo. Muso duro. Papà, io vado nella bottega del ghirlandaio di Firenze. A 13 anni. Comincia con quest'uomo, il ghirlandaio, artista fiorentino conosciuto, buon artista, è quel che dice Vasari. Ad un certo punto commissionano al ghirlandaio una serie di statue, di profeti e di personaggi dell'Antico Testamento. Lui comincia a lavorare, ne compone una decina, ma si accorge che c'è uno di questi suoi allievi, questo Michelangelo Buonarroti, che ogni tanto si infila da solo in bottega. Qualcosa sta facendo, ma il ghirlandaio non gli pone tanto attenzione. Ad un certo punto, insieme ad altri due o tre ragazzotti della bottega, Michelangelo che fa? Tira fuori una statua scolpita da lui e la mette al posto di una di quelle del maestro. Tocca dentro gli altri e dice: scommettiamo che nessuno si accorge della differenza. Arrivano i committenti, comprano, se ne vanno. Nessuno si accorge della differenza. Il ghirlandaio vede la statua precisamente uguale e dice a Michelangelo: perché l'hai fatta uguale? Non devi fare le cose del tuo maestro. Michelangelo dice: maestro, guardi la firma. Ghirlandaio. Secondo voi che fine fa Michelangelo? Il ghirlandaio lo caccia. Perché i maestri, alcuni, quando vedono che i discepoli sono più intelligenti di loro, hanno le crisi di gelosia. Per fortuna a Firenze esiste un luogo che ancora c'è, ma funziona più così come centro culturale, il giardino di San Marco. Questi ci hanno fiuto. Questi qui, che sono un circolo intellettuale, ma che ci sanno fare, colti, capaci.
capaci, forse un po' troppo aristocratici.
Sentono della cosa e dicono: com'è?
No, no.
Andiamo a cercarlo, quel ragazzino.
Quello che ha preso in giro il ghirlandaio.
E Michelangelo entra in questo circolo. E lì la mente gli si apre. A 16 anni. E questi lo istruiscono nella cultura greca, latina,
sulla Bibbia.
Su tutto quanto serve sapere perché un artista non sia solo un artista, ma sia un teologo. E lì inizia la sua peregrinazione. Giovanissimo è a Roma e scolpisce la Pietà.
Voi lo sapete quanti anni aveva quando ha scolpito la prima Pietà?
21 anni. 21.
Un pompante.
Quella che è in Vaticano, quella che tutti guardano, l'ha fatta un ragazzino. L'ha scolpita un ragazzino. Roma, Venezia. A Venezia si imbatte nella prima xilografia della Bibbia e rimane affascinato da queste scene dell'Antico Testamento che si stampano nella sua fantasia e che un giorno sbucheranno fuori, come tutti gli artisti, guardano, assorbono, lasciano lì e poi le cose escono. Torna a Roma e gli viene commissionato dal Papa Giulio II, la sua tomba, conosciuta adesso, che è stato a Roma, è il cosiddetto Mosè. Per fare quella tomba Michelangelo ci mette 40 anni.
40 anni? Perché 40 anni?
Perché mentre inizia a lavorare lì, e gli arti artisti di Roma capiscono che questo è un talento in più, nasce, che cosa? L'invidia. Architetto di mestiere che si chiama Bramante, che a Michelangelo proprio non lo può vedere. E va da Giulio II una volta, e due, tre, e quattro, e cinque, i lecchini di corte, no?